persone sorridere. Davvero, immagina se i tuoi nemici venissero a chiedere perdono. E tu da tanto tempo tu aspetti questo momento per vedere un'altra realtà. Nel giorno dell'impossibile.
Continuamente i mass media ci danno notizie di guerre, di omicidi, di delitti, di violenze, di sofferenze. Allo stesso tempo veniamo informati su conferenze di pace, firme e trattati di alleanza. Eppure non c'è pace durevole sulla terra. I politici fanno degli sforzi enormi per trattare con i popoli in guerra. Sembra però che ogni gruppo difenda la sua posizione senza cedere. Ognuno crede di avere ragione e pensa che l'altro abbia torto. In questa maniera la riconciliazione, cioè l'accordo, non è possibile, malgrado tanti tentativi ammirevoli. Nel nostro mondo ci sono tante famiglie distrutte, coppie separate, carceri affollate. Molti bambini soffrono perché nelle loro famiglie la pace non esiste, non l'hanno mai conosciuta. E che dire dei rapporti fra cittadini di un paese o colleghi di lavoro? Eppure i tentativi di andare d'accordo non mancano. Se noi vogliamo una vera pace, ci vuole una riconciliazione. Nella Bibbia leggiamo:
quando uno è unito a Cristo, è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, tutto è diventato nuovo. E questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha dato l'incarico di portare altri alla riconciliazione con Lui. Così Dio ha riconciliato il mondo con sé per mezzo di Cristo, perdona agli uomini i loro peccati e ha affidato a noi l'annuncio della riconciliazione.
E tu da tanto tempo tu aspetti questo momento per vedere un'altra realtà del giorno dell'impossibile.
Ma come possiamo mettere fine all'egoismo, all'odio, alla violenza e alla brutalità? Come cambiare radicalmente la nostra situazione familiare, nazionale e mondiale? La nostra relazione con Dio è interrotta e di conseguenza anche le nostre relazioni interpersonali sono difficili. Ci siamo ribellati contro i suoi ordini. Abbiamo preferito seguire il suo antagonista, il diavolo, sviluppando le nostre proprie opinioni sul bene e sul male. La Bibbia chiama questo atteggiamento peccato e le conseguenze sono tragiche. Il peccato separa da Dio.
In realtà sono le vostre azioni malvagie che hanno alzato una barriera tra voi e il vostro Dio. Sono le vostre colpe che gli fanno voltare la testa per non sentire le vostre preghiere.
Sì. Il peccato ci porta ad essere avversari di Dio ed ostili verso il nostro prossimo. I pensieri egoistici ed impuri che ci riempono il cuore di rabbia e di avidità di possesso ci consumano. Lasciano nell'anima soltanto amarezza e un vuoto tremendo. Il peccato porta alla solitudine. Il peccato toglie sicurezza e tranquillità. Dio, nel suo infinito amore, ha posto dei limiti per proteggerci, ma noi abbiamo agito di testa nostra, abbiamo abbandonato Dio e il suo piano per noi, e di conseguenza abbiamo perso il vero scopo della nostra vita. Ecco perché esiste tanta sofferenza, disperazione, odio, violenza. Il peccato è come una malattia grave, si diffonde come il cancro, lascia dei segni profondi e attacca di nascosto la nostra vita. Perciò, a causa del peccato, la morte ha raggiunto tutti gli uomini. Il giudizio di Dio è altrettanto inevitabile come la morte. Dovremo apparire tutti davanti a Dio per fare il resoconto della nostra vita. Ognuno è responsabile delle sue azioni. Dalla disubbidienza di Adamo ed Eva, noi tutti siamo sotto il dominio del peccato. Nessuno può pretendere di essere innocente. Prima o poi dovremo ripensare alla nostra situazione con Dio. Molta gente cerca di cancellare o sminuire i propri errori, con le intenzioni migliori, facendo una gran quantità di opere buone. Però, alla luce della Bibbia, vediamo che tutti questi sforzi umani sono vani e assolutamente inutili. Nessuno può salvare se stesso. Secondo l'inappellabile giudizio di Dio, noi saremmo perduti per sempre se Dio stesso non ci avesse offerto la sua riconciliazione, cioè il suo perdono, meraviglioso e autentico. Com'è possibile questo?
Che cammina tra di noi e che ci guarda dentro, in fondo più che mai. Cammina in questo mondo, cammina intorno a te e vede cosa c'è, e vede cosa c'è dentro di te. È un nome della storia, che ne sai? Sei figlio di Dio, non ti importa più, ma lui cammina ancora. Per cercare te, per cercare te. Cosa ne farai? Egli è il figlio della vita, il re dei re. Egli è la via e la verità. Egli è il figlio della vita, il re dei re. Egli è la via e la verità. È venuto in questo mondo. Cosa ne farai? È un nome che cammina tra di noi, che ci guarda dentro, in fondo più che mai. Cammina in questo mondo, cammina intorno a te, e vede cosa c'è,
e vede cosa c'è dentro di te.
È un nome della storia, ma che ne sai? Sei figlio di Dio, non ti importa più, ma lui cammina ancora, per cercare te,
cosa ne farai? Egli è il figlio della vita, il re dei re. Egli è la via e la verità. Egli è il figlio della vita, il re dei re.
Egli è la via e la verità.
I Sawi, un popolo indonesiano poco conosciuto, vivevano ormai da secoli in una situazione di guerre continue e incessanti. Il rancore, l'odio e la vendetta erano profondamente radicati nella loro cultura, al punto che il tradimento era considerato una virtù Il minimo passo sbagliato di un membro di una tribù vicina poteva portare la popolazione di tutta la regione ad una guerra violenta e assurda. I Sawi avevano però un'usanza strana per ristabilire la pace tra di loro. Le tribù coinvolte allora si riunivano e si schieravano una di fronte all'altra. Si sentiva una forte tensione ed un senso di paura fra i due gruppi. Le madri stringevano impaurite i loro piccoli al seno. Ad un tratto, un padre col viso stravolto dall'emozione eppure molto deciso ad eseguire il suo piano, correva verso la tribù opposta, tenendo fermamente il suo bimbo tra le braccia. Sua moglie, urlando dal dolore, lo seguiva. Centinaia di occhi inquieti osservavano il trio. Questo uomo sarà fedele al suo proposito o cambierà opinione all'ultimo momento come tanti altri? Con il bimbo tra le braccia, il padre raggiungeva la folla della tribù nemica che l'aspettava. Per un breve istante scrutava il volto dei capi di questa tribù. Sceglieva l'uomo che riteneva degno della sua fiducia e gli tendeva il suo bambino. Commosso, quello lo prendeva dolcemente dalle braccia del padre, sapendo di accettare un'immensa responsabilità. In seguito, la stessa scena si ripeteva nella tribù che aveva ricevuto il bambino. Uno di loro offriva suo figlio alla tribù nemica. L'unico mezzo per fare la pace tra di loro era lo scambio di un neonato. Il bambino offerto all'altra tribù rappresentava la garanzia della pace e l'uomo che aveva ricevuto il bambino doveva essere garante del contratto. Tutti coloro che accettavano il bambino come segno di pace andavano a porre le loro mani su di lui, sigillando così il loro patto di pace con l'altra tribù. Tramite questo rito pubblico i risentimenti del passato erano risolti e finché il bambino viveva l'aggressione ed il tradimento sarebbero stati impossibili.
Dio fece una cosa molto simile offrendo la sua pace all'umanità. Nel suo grande amore per noi Egli ci ha dato un figlio della pace. Egli ha donato suo figlio in modo che noi potessimo trovare la vera pace. Egli ha offerto suo figlio per gli uomini del mondo intero e per tutti i tempi.
È un nome della storia, ma che ne sai?
Centinaia di anni prima della nascita di Gesù, il profeta Isaia parlò del figlio della pace, come se potesse già vederlo.
È nato un bambino per noi, ci è stato dato un figlio, sarà chiamato Principe della Pace.
Egli è la via e la verità, egli è il figlio della vita, il re dei re.
Egli è la via e la verità.
Questo bambino di pace è Gesù, il figlio amato di Dio. Nel Vangelo di Giovanni leggiamo:
Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico figlio perché chi crede in lui non muoia, ma abbia vita eterna.
Per ristabilire la pace fra le tribù Sawi bisognava offrire un bambino. ma ci voleva anche un uomo degno di fiducia per riceverlo. Dio ha dato il suo unico figlio. Nessuno di noi era degno di riceverlo. Gli uomini lo hanno rigettato, tradito, odiato, maltrattato. Lo hanno ucciso, inchiodandolo sulla croce. Dio sapeva tutto ciò in anticipo, ma egli sapeva che quello era l'unico mezzo per offrire la sua pace agli uomini. Soltanto il sangue di Gesù Cristo poteva redimerci e riconciliarci con Dio. Gesù non è rimasto né sulla croce né nella tomba. Egli è risuscitato dai morti. Egli vive per sempre e perciò è garante della pace eterna per tutti coloro che lo accettano. Tu, che mi ascolti, affida la tua vita a Gesù, cioè ricevilo, accoglilo per la fede nel tuo cuore. Pentiti dei tuoi peccati, confessali, abbandonali con il suo aiuto. Così non sarai più separato da Dio a causa dei tuoi peccati, perché saranno perdonati e cancellati. Tramite il Figlio della Pace, Gesù, la pace fra te e Dio sarà ristabilita. Di conseguenza Dio ti darà la capacità di perdonare il tuo prossimo. La pace che Dio ti offre è una pace che dura per sempre, è offerta a tutti. Perché continuare a rifiutarla?
Tesoro raffarai, delle mie parole tu vivrai. Tu vedi luce e oscurità, guardi ma non puoi cambiarle. La tua gioia non è che un momento, la paura quanto durerà. Non è il tempo di sognare, non è il tempo di aspettare. Oggi è il tempo di scoprire la luce dell'oscurità.
Se sei interessato, possiamo mandarti il nostro corso biblico per corrispondenza. Ti aiuterà a conoscere meglio il suo piano d'amore per te e scoprirai la vera pace. Che la pace di Dio sia con te.
Non è il tempo di aspettare, oggi è il tempo di scoprire
siederemo finalmente attorno a un fuoco per bruciare armi e poi farci del bene nella pace. E quando mai cadranno tutte le parole inutili, resterà sincerità per guardarci in fondo al cuore. Guarderemo intorno e poi, aiutandoci, si imparerà a vivere. Quando amore e giustizia cammineranno insieme, abbracciati impareremo a riprenderci per mano. Chissà quando sulla sabbia potremo scrivere parole che il vento non cancellerà e qualcuno leggerà. Guarderemo intorno e poi, aiutandoci, si imparerà a vivere.
Il nostro indirizzo si trova sulla cassetta.
E foreste gioite il ritorno del re. Voi nazioni venite al suo cospetto e inchinatevi davanti al re, o forte alzate i vostri capi e il re di gloria entrerà. Anche i monti e i colpi cantano per il re, giubilate o giusti, date la lode al Signor, celebrate con canti e con danze il grande ritorno del re. Voi nazioni venite al suo cospetto e inchinatevi al re, o forse alzate i vostri capi e il re di gloria entrerà.
Se ci fermiamo un attimo ad osservare la creazione, non possiamo fare a meno di rimanere stupiti, ammirando la sua bellezza e armoniosità. Pensa ai raggi del sole che ti riscaldano, alle varietà dei colori, all'intensità dei profumi, al cinguettio degli uccelli, al rumore del mare. Davide era un re di Israele, di cui ci parla la Bibbia, e in un salmo, rivolgendosi a Dio, scrisse:
«Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo meraviglioso, stupendo. Meravigliose sono le tue opere, e l'anima mia lo sa molto bene».
Spesso questi salmi venivano cantati, accompagnati da strumenti come la ghittèa, una specie di cetra, il timpano, il flauto. Negli ultimi anni molte persone hanno riscoperto la bellezza e il valore di questi canti nel dare forza e sostegno. Nel Salmo 8 Davide esprime la gloria di Dio e la dignità dell'uomo nella creazione.
Dio Signore nostro, grande è il tuo nome su tutta la terra. Dio Signore nostro, grande è il tuo nome su tutta la terra, su tutta la terra.
Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza, con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
Dio Signore nostro, grande è il tuo nome su tutta la terra. Dio Signore nostro, grande è il tuo nome su tutta la terra, su tutta la terra.
Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate. Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate.
Dio Signor nostro, grande è il tuo nome su tutta la terra. Dio Signor nostro, grande è il tuo nome su tutta la terra, su tutta la terra.
Ma che cos'è l'uomo, perché ti ricordi di lui? Lo hai coronato di gloria, di splendore lo hai rivestito, gli hai dato potere sulle opere tue, tutto hai posto ai suoi piedi, tutti i greggi e gli armamenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare.
I salmi sono delle poesie in cui si parla degli alti e bassi della vita umana. Perciò in alcuni salmi Davide fa riferimento ad un episodio tragico della sua vita. Un giorno questo re di Israele ricevette un ospite. Il profeta Natan era stato mandato da Dio per raccontargli la storia di due uomini. Uno era ricco e possedeva pecore e buoi in gran quantità. L'altro aveva soltanto una pecora che allevava con tanta cura. Il profeta allora gli disse:
«Ora ascolta, o re. Un giorno un ospite di passaggio giunse in casa dell'uomo ricco. Per preparargli il pranzo, egli si guardò bene dal prendere una delle sue pecore o dei suoi buoi. Portò via la pecora del povero e la cucinò per l'ospite.
Il re Davide andò su tutte le furie pensando alla cattiveria di quell'uomo.
Colui che ha fatto questo merita la morte. Ha agito senza pietà. Pagherà 4 volte tanto per la pecora che ha rubato al povero.
Davide non sapeva però che stava pronunciando la sua stessa condanna. Infatti, qualche tempo prima, in un momento di debolezza, Davide aveva preso per sé la moglie di Uria, che era uno dei suoi militari. Poi, per nascondere questa relazione adultera, aveva pensato di sbarazzarsi del marito di lei, facendolo mettere in prima linea nella battaglia, e infatti Uria era stato ucciso dai suoi nemici. In questa maniera il re aveva coperto la sua relazione e il suo peccato davanti al popolo, ma non davanti a Dio. È impossibile ingannare Dio.
Davide, tu sei quell'uomo.
Queste parole di Nathan lo colpirono come una freccia nel più profondo del cuore e Davide fu costretto ad ammettere la sua colpa. Oggigiorno si dice spesso: si punisce chi ha commesso reati di poco conto e poi si lascia correre su reati gravi. Può anche succedere nei tribunali di questo mondo corrotto, ma non accadrà davanti a Dio. Forse tu godi di una buona reputazione e cerchi di fare il bene, però forse non sai che con le tue buone opere è impossibile rimediare ai tuoi errori. La parola di Dio dice:
chi odia suo fratello è omicida. Chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore.
Chi può dunque pensare di essere a posto? La Bibbia dice anche:
non vi ingannate. Né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio.
Queste sono parole dure, che ci colpiscono personalmente. Dio ci parla apertamente delle cose che noi vorremmo nascondere ad ogni costo. Perciò Dio vuole che riconosci questo tuo stato, che ti penti. Solo così potrai vivere in comunione con Lui. Le sue braccia sono aperte per accoglierti e perdonarti. Torniamo un attimo al re Davide. Nel Salmo 32 egli rivela il suo stato d'animo.
Mentre tacevo, le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me. Il mio vigore era diventato simile all'arsura d'estate.
Davide, essendo re, avrebbe potuto far tacere il profeta Nathan, ma la voce della sua coscienza avrebbe continuato ad accusarlo. Egli riconobbe la sua colpa.
Io ho peccato contro l'Eterno.
Ed ecco la risposta che Dio gli diede attraverso Nathan.
L'Eterno ha perdonato il tuo peccato. Tu non morrai.
Dio Signore nostro, grande è il tuo nome su tutta la terra. Dio Signore nostro, grande è il tuo nome su tutta la terra.
E tu non vorresti ricevere il perdono di Dio? Questo è possibile perché Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è venuto su questa terra a morire su una croce per i nostri peccati. Credendo nel suo sacrificio perfetto, tu riceverai la certezza del perdono, della salvezza e della vita eterna. Riconosci il tuo peccato davanti a Dio. Forse tu non sei colpevole di omicidio e forse non hai mai tradito tua moglie, né hai abbandonato tuo marito. Però tutto ciò che non è fatto nella dipendenza del Signore e nell'armonia con la sua volontà è peccato. La Bibbia dichiara:
non vi è alcun giusto, neppure uno. tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, poiché sono le vostre iniquità che hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio, e i vostri peccati hanno fatto nascondere la sua faccia da voi per non darvi ascolto.
Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, ma perché ciò accada hai bisogno di guardare in faccia il tuo peccato e di pentirti. Perciò confessa i tuoi peccati a Dio, digli tutto quello che turba il tuo cuore, riconosci che senza il Signore Gesù sei perduto per sempre, aprigli il tuo cuore e chiedigli di guidarti da oggi in poi. Ecco ciò che ci dice la Bibbia.
Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. E ancora, chi copre le sue trasgressioni non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia.
Accetta il perdono di Dio per fede, perché non si può certo guadagnarlo con sacrifici o sforzi personali, altrimenti Cristo sarebbe morto invano. Nessun altro ti può offrire la salvezza. Perciò poni tutta la tua fiducia in Gesù che ti ha riscattato col suo sangue versato sulla croce. In questo modo la giustizia di Cristo diventerà la tua giustizia. Fermati, rimetti ordine nella tua vita. Da ora in poi impegnati ad ubbidire a Dio. Il Signore ti darà la forza necessaria per rompere i legami con il peccato e laddove ci sarà bisogno, Egli ti aiuterà anche a rimediare i torti che forse hai fatto agli altri e a perdonare chi ti ha fatto del male. Ascoltiamo un altro salmo di Davide in cui descrive la liberazione, la salvezza dai nemici e dalla morte sicura.
Abbi pietà di me, oh Dio. Abbi pietà di me, oh Dio. Io confido in Dio, celebrerò la sua parola. Io confido in Dio, celebrerò la sua parola. Cosa mi può fare l'uomo? Cosa mi può fare l'uomo? Abbi pietà di me, oh Dio. Abbi pietà di me, oh Dio. In Dio confiderò. Non temerò, in Dio confiderò, non temerò, non temerò. Cosa mi può fare l'uomo? Cosa mi può fare l'uomo? Abbi pietà di me, oh Dio. Abbi pietà di me, oh Dio. In Dio confiderò, non temerò, non temerò. In Dio confiderò, non temerò, non temerò. Cosa mi può fare l'uomo? Cosa mi può fare l'uomo? Dio, io ti lodo per la tua parola, o mio Signore. Thank you.
Davide non ha sperimentato soltanto la salvezza fisica, ma soprattutto la liberazione dalle sue colpe. Egli ha vissuto la gioia del perdono. Di questo grande cambiamento della sua vita egli ha raccontato e cantato fino alla fine dei suoi giorni. Nel Nuovo Testamento leggiamo che lo Spirito di Dio conferma la decisione sincera per Gesù Cristo e dona la convinzione del perdono dei peccati. È proprio lo Spirito Santo che ci rassicura di essere diventati figli amati di Dio Padre. Questo è come nascere di nuovo. Non puoi far altro che ringraziare il Signore con tutto il cuore per il dono meraviglioso della vita eterna. Quante volte avrai guardato un neonato? È bellissimo così. Però tu sai che deve crescere e imparare tante cose per diventare un adulto maturo. Questo vale anche per la vita cristiana. Ti chiedi come ciò possa avvenire? Prega, rivolgiti a Dio con parole tue, aprigli il tuo cuore e poi cerca una Bibbia, la parola di Dio e leggila. Chiedi a Dio di farti conoscere altre persone che lo amano e che sono in cammino con Lui. Il contatto con altri credenti ti aiuterà a crescere nella fede. Ricordati del re Davide, non tacere ciò che Dio ha fatto per te. Racconta ad altri la tua esperienza personale con Gesù Cristo. Certamente non tutti ti presteranno attenzione, ma nell'Evangelo di Matteo leggiamo:
tutti quelli che dichiareranno pubblicamente di essere i miei discepoli, anche io dichiarerò che sono miei davanti al Padre mio che è in cielo.
Questo messaggio è molto importante per te. Dio non vuole che tu muoia senza aver ottenuto il perdono dei tuoi peccati, perché Egli non vuole la tua perdizione eterna. Tocca a te decidere se avvicinarti a Dio. Egli aspetta che tu lo scelga e che tu ti rivolga a Lui. Accogli Gesù nella tua vita, seguilo fedelmente. Ti vogliamo ancora una volta incoraggiare a leggere la Bibbia con la disponibilità di apprendere. Se hai delle domande da farci o da chiederci dei consigli o se desideri ricevere qualche indirizzo sulle comunità evangeliche che si riuniscono nella tua zona, non esitare a scriverci perché possiamo aiutarti. Il nostro indirizzo si trova sulla cassetta.
Applaudite, popoli tutti, acclamate al suo nome santo, al Signore dell'universo, cantate inni al nostro Re. Dio regna su tutte le genti, Dio regna sulle nazioni. Dio regna su tutte le genti, Egli si è assiso sul suo santo trono. Applaudite, Dio regna su tutte le genti, Egli si è assiso sul suo santo trono.